Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere collegati. Questa mattina il nostro consiglio di amministrazione ha approvato il nuovo piano industriale e ha visionato le stime preliminari per il bilancio che andremo a chiudere fra un paio di mesi riguardanti il 2023. Siamo qui insieme all'amministratore delegato, l'ingegner Iacono, il nostro CFO, il dottor Vai, e il responsabile, il direttore della pianificazione e regolazione di gruppo, il dottor Verde. Ovviamente, diciamo, il deus ex machina dell'incontro è il dottor Hansen, che è qui con noi. Partiamo dalle stime che abbiamo fatto sulla chiusura del 2023, stime che ci vedono con un target di chiusura superiore al 1.480 milioni, la più grande crescita di sempre che abbiamo via via, diciamo, dimostrato e visto nelle varie, diciamo, trimestrali che abbiamo analizzato in corso d'anno. È, diciamo, una crescita consistente, dicevo, di circa 185 milioni, una crescita che è legata, diciamo, a tutte le nostre leve che hanno agito bene, quindi le attività di M&A, la crescita organica, lo sviluppo dei mercati. Quindi tutto bene, tutte le cose sono andate al posto giusto. Poi alcune opportunità che abbiamo colto, come la fine del 110%, che ci ha portato a chiudere tutti i cantieri entro la fine di dicembre, e buoni risultati sul mondo dei mercati di ultima istanza, dove collegare vinte fra fine 22 e fine 23 abbiamo avuto buone marginalità. Quindi un insieme di leve che hanno contribuito a questo risultato. L'altro elemento importante, come vedete, è la diminuzione del rapporto PFN/EBITDA, sostenuta da un lato dal buon risultato sull'EBITDA, dall'altro dalla diminuzione del debito, che è legato a cosa? Sostanzialmente al completo incasso dell'investimento che vi ricorderete avevamo fatto nella stagione termica 22-23 sugli stoccaggi, proprio per garantirci il massimo della copertura anche in assenza di gas e, diciamo, fare attività anche di protezione delle marginalità, e i prezzi delle commodity che si sono ridotti e quindi hanno liberato capitale circolante ulteriore, e poi la buona cassa generata dall'attività ordinaria. Quindi diminuzione del debito e quindi miglioramento dell'EBITDA, miglioramento del rapporto PFN/EBITDA, che aveva raggiunto il picco massimo, che avevano detto che sarebbe stato il picco massimo nel, diciamo, settembre del 2022, raggiungendo 3,6, scesa a 3,3 a fine anno, migliorata in corso di tutto quest'anno e, diciamo, con l'attesa di essere a un valore inferiore al 2,6. Cosa significano questi risultati? Significano che con la crescita fatta di circa 70 milioni nel corso del 2022 e quella di 180 abbondanti nel corso del 2023, abbiamo raggiunto il target di crescita che avevamo definito per il 2026 nel vecchio piano industriale, quindi raggiungendo quel valore con 3 anni d'anticipo rispetto a quelli che avevamo programmato. Come vi dicevo, questo l'abbiamo fatto anche cogliendo alcune opportunità che c'erano sui mercati. Quindi siamo adesso pronti per andare a abbandonare il vecchio piano e parlare del nuovo piano industriale che ci definisce la strategia e gli obiettivi da qui al 2027. Quali sono i pilastri sui quali abbiamo costruito la nostra strategia per il piano industriale? Beh, sicuramente il tema della creazione di valore è particolarmente importante in questo momento in cui la crescita dei tassi di interesse ci mette a confronto con un costo del denaro più alto del recente passato, e quindi creare valore e aumentare i ROI dell'azienda diventa un elemento fondamentale, ma, diciamo, lavorando sulla sostenibilità, su quello che è per noi la creazione di valore sostenibile. Da più di 20 anni consideriamo la sostenibilità uno dei nostri obiettivi, ormai è entrato nei nostri cromosomi, e qui continuiamo il nostro percorso di crescita. Per Poi migliorare la resilienza intesa sia dal punto di vista infrastrutturale, quindi la resilienza agli eventi estremi legati al cambiamento climatico, ma soprattutto anche la resilienza dei nostri risultati economici agli eventi avversi che arrivano dalle turbulenze che in questo momento e in questi anni stiamo vivendo sul mercato. Alcuni esempi di questa resilienza li abbiamo dimostrati negli anni passati, quando a fronte di cambiamenti significativi del contesto esterno, i nostri risultati sono continuati a crescere e quindi continuiamo in quella direzione. Adesso andiamo a capire, un piccolo anticipo di cosa significano questi valori, questi pilastri per noi, portandovi in avanti alcuni risultati che poi scopriremo più in dettaglio nel corso delle pagine successive. Partiamo parlavamo di creazione di valore, qui abbiamo lavorato sul tema della scelta e selezione degli investimenti in una logica di incremento della profittabilità, abbiamo lavorato sullo sviluppo di mercato, abbiamo lavorato sul tema del usare le efficienze per contrastare le crescite inflattive, abbiamo lavorato andando a allocare i capitali nei diverse aree di business che abbiamo nel tempo costruito e che fanno parte ormai della nostra struttura, diciamo, multi business. Qui cosa vediamo? Vediamo che il ROI cresce di circa 160 basis point dal punto del 2022 fino all'uscita di piano, e con un WACC medio di settore che si mantiene stabile significa, diciamo, aumentare la creazione di valore da 220 basis point a 370 basis point in fine piano. Se consideriamo, diciamo, la politica dei dividendi che vedremo dopo, che andiamo a dare come guideline confrontata col valore attuale del titolo, vediamo che, diciamo, lo yield di riferimento di questa politica è più o meno il 5%, avremo un tasso di crescita degli utili post minorities superiore al 7%, questo ci permette di dire che il total shareholder return medio anno in periodo di piano sarà superiore al 12%. Sostenibilità, qui abbiamo riportato alcuni dei target che noi guardiamo, in realtà la nostra attenzione è molto più ampia rispetto a questa, ma, diciamo, per dare evidenza dei tre titoli principali. Carbon neutrality, sulla carbon neutrality abbiamo il 31% dei nostri piani investimenti che contribuisce a migliorare e a ridurre le emissioni. Il nostro obiettivo a fine 2027 sarà quello di ridurre le emissioni nostre e dei nostri clienti del 29% secondo, diciamo, il percorso che avevamo definito, diciamo, con la certificazione Science Based Target Initiative. Dal punto di vista dell'economia circolare avremo, diciamo, circa il 40% del nostro piano investimenti che andrà a indirizzare questi temi, dove qui, diciamo, l'obiettivo è aumentare il riciclo, aumentare il riuso, aumentare la rigenerazione di materia su tutti gli assi, ma anche lavorare sul mondo dell'idrico e quindi andare a recuperare l'acqua che esce dai depuratori per riutilizzarla. Resilienza e innovazione sono l'altro asse al quale contribuisce il 40% del nostro piano di investimenti, e qui l'obiettivo è aumentare la digitalizzazione, la telegestione e il telecontrollo delle nostre reti, ma anche rinnovare le reti, andare a rinnovare gli impianti e aumentare le magliature e quant'altro per migliorare la resilienza e l'affidabilità dei nostri asset anche in condizioni climatiche estreme. Se prendiamo la misura di questi nostri sforzi sul tema della sostenibilità e andiamo a vedere quello che noi misuriamo come valore condiviso secondo la definizione di Cramer e Porter, e che andiamo a certificare di anno in anno, vedete come il target che avevamo nel 2022 di 670 milioni di EBITDA prodotto da attività che generano contemporaneamente benefici rispetto ai target definiti dall'ONU come target di sostenibilità per lo sviluppo sostenibile, passiamo a un 64%, il che significa che in termini assoluti aumentiamo del 55% il valore condiviso, e quindi questa è una metrica che ci permette di evidenziare la qualità e l'intensità del nostro sforzo. Qui siamo on track sul nostro commitment, che è quello di raggiungere il 70% del MOL al 2030, per cui siamo perfettamente in quella direzione. Dicevamo migliorare la resilienza. Beh, migliorare la resilienza significa per noi, mettere in atto, tutte quelle iniziative, quegli investimenti, quelle politiche che ci permettono, anche attraverso il nostro portafoglio multi-business, di garantire la solidità dei nostri asset rispetto alle condizioni avverse legate al climate change, ma anche di andare a preservare i nostri risultati in funzione, delle volatilità delle commodity, del cambio dell'inflazione, della crescita degli interessi, della ciclicità dell'economia e delle varie elementi che possono esternamente al nostro paese, alla nostra azienda, influire e impattare negativamente sui conti dell'azienda. Lo abbiamo dimostrato nei nostri 20 anni di storia, perché tutte le volte che sono state anche crisi consistenti, penso alla crisi di Lehman Brothers, al Covid, alla crisi energetica, abbiamo visto che i nostri numeri sono continuati a crescere mantenendo una forte resilienza rispetto a questi eventi esogeni esterni. E quindi continueremo a lavorare in questa direzione, mantenendo tutte le molto attente politiche di gestione del rischio. Adesso entriamo, sul conto economico, dopo aver fatto questa anticipazione del significato delle leve strategiche del piano, entriamo nel conto economico. Avete visto il numero, 1 miliardo 650 milioni di crescita che vogliamo fare, di livello di EBITDA che vogliamo raggiungere nel 2027, sono 350 milioni di crescita rispetto al 22, ma che partono pensando e valutando che ci sono alcune iniziative che nel 22 hanno contribuito a portare risultato, che nell'arco del piano andranno a ridursi o a scomparire. La prima sicuramente è l'opportunità che abbiamo colto sul 110%, che ci ha dato grandi risultati e grande soddisfazione anche in termini di utili, che ovviamente è finito alla fine dell'anno e quindi dovremo andare a sostituire con altra crescita. E anche sui mercati di ultima istanza abbiamo avuto buoni risultati nel 2022, anche su questi immaginiamo prudentemente una contribuzione minore a fine piano. Quindi la crescita complessiva che vediamo, che dobbiamo fare in termini di crescita strutturale, è circa 475 milioni, che come solito per il nostro gruppo si divide in crescita organica, che contribuirà per 375 milioni, e 100 milioni di crescita legata alle attività ormai che diventano quasi organiche o quasi strutturali di M&A che continuiamo a fare anno su anno, ma torneremo anche su questo. La crescita dell'EBIT è ancora più rilevante, questo in termini percentuali, perché andiamo ad avere una CAGR della crescita organica legata alle M&A di circa il 9% contro un 7% a livello di utile e a livello di EBITDA. Questo per anticipare un fatto che vedremo, scorrendo le slide, che per noi l'obiettivo della creazione di valore significa anche trasferire il più possibile della crescita dell'EBITDA in termini di utili che andremo a generare per gli azionisti. Come è fatta questa crescita? Beh, noi abbiamo il nostro portafoglio multi-business, un portafoglio che ha caratteristiche specifiche su ogni business e ognuno di essi porta un contributo quasi identico alla creazione e alla costruzione della crescita organica. Quindi vedete circa 110 milioni di contributo sul mondo waste, network e energy. E questo ci porta ad avere e a mantenere un portafoglio abbastanza bilanciato fra attività regolate e attività a mercato libero, anche in uscita dal piano al 2027. Passiamo ora a parlare di investimenti. Investimenti, prevediamo di fare 4 miliardi e 4 di investimenti, di cui circa la metà è legata al mantenimento dei nostri asset, quindi al rinnovo di quelli che sono gli asset esistenti, e circa 2 miliardi, 2 miliardi e 100, è legata allo sviluppo. Quindi un livello di investimenti in sviluppo molto consistente che vede una crescita complessiva rispetto al vecchio piano e che porta, diciamo, circa 1,8 miliardi sullo sviluppo organico e circa 300 milioni di investimento in equity delle società, delle attività di M&A. Come si alloca, diciamo, questo piano investimenti di 4 miliardi e 4 sui business? Vedete che la parte del leone la fa il mondo delle reti, anche, diciamo, a seguito dell'incremento del WACC regolatorio che abbiamo visto alla fine dell'anno per effetto, e che ci aspettavamo per effetto delle delibere dell'autorità, e 300 milioni sul mondo del West Collection, che è anch'esso regolato, mentre la restante parte si divide più o meno equamente fra il mondo del waste treatment e dell'energy. Adesso vi portiamo una vista che non vi avevamo ancora mai evidenziato, che ci dà di nuovo un elemento di approfondimento sul nostro portafoglio di business. Qual è il cash flow generato dai business e come questo cash flow viene utilizzato poi per le politiche di investimento e sviluppo? Parto dalla parte sinistra, vedete che tutte e tre le aree di business, sempre per parlare di equilibrio, hanno un cash flow operativo, produrranno nell'arco di piano un cash flow operativo identico, 1,7 miliardi di cash flow operativo generato. Poi, se andiamo a scorrere per area di business, vediamo come questo cash flow operativo, sul mondo del waste viene utilizzato in parte in circolante e in parte negli investimenti di mantenimento, per avere un free cash flow prima degli investimenti in sviluppo di circa 900 milioni. Sull'energy, abbiamo la grande liberazione di capitale circolante che già abbiamo in parte visto quest'anno e continueremo a vedere, che ci porta un contributo positivo di 1 miliardo di euro in termini di generazione di cassa. Avevamo detto, commentando i risultati del 2022, che appena la tempesta si fosse, fosse terminata e i prezzi si fossero stabilizzati, anche se a livelli un po' più alti di quelli della storia prima della crisi, avremmo recuperato, il livello di PFN su EBITDA, e qui vedete di nuovo gli effetti tangibili di questa liberazione di cassa. Poi abbiamo investimenti e altre attività per circa 700 milioni che assorbono cassa, per portare a un contributo prima degli investimenti di sviluppo di 2 miliardi di cassa. Le reti, molto semplice: 1,7 miliardi di cassa generata, 1,2 miliardi di investimenti in mantenimento, un cash flow operativo di 500 milioni. E qui, vedete come tutti i business contribuiscono positivamente alla creazione di cassa in una logica di investimenti solo in mantenimento. E poi, come abbiamo allocato i 2 miliardi di investimento in sviluppo, dei nostri business? Beh, li abbiamo allocati per preservare i tre pilastri strategici: creazione di valore, sostenibilità e resilienza. E in questa logica, abbiamo allocato circa 1 miliardo di investimenti sulle reti, andando a utilizzare la cassa anche generata dal mondo dell'energia. Abbiamo allocato 600 milioni al mondo del waste, che di fatto, considerando anche il debito delle società target che andremo ad acquisire, porta la cassa in sostanziale pareggio, la cassa del business. Quindi reinvestiamo sul business tutta la cassa generata. E sull'energy abbiamo investimenti molto ridotti, avendo noi un'attività prevalentemente sul mondo del supply, ma qui c'è qualcosa anche sull'investimento sugli asset, e quindi avremo un utilizzo di cassa per investimenti in sviluppo di circa 500 milioni. Quindi una scelta di allocazione della cassa proprio per preservare la crescita della profittabilità del gruppo, ma anche l'equilibrio sui business in termini poi di contribuzione stabile nel tempo. E quindi questa scelta di allocazione, più tutte le attività di sviluppo che andiamo a fare sui vari mercati, in particolare quello dell'energy e quello del waste, ci portano a un ROI medio a fine piano del 9,5%, con una crescita di 160 basis point che vi anticipavo in apertura. La crescita del ROI, diciamo, si accompagna alla crescita del capitale investito che passa da 8 a 9 miliardi, quindi aver aumentato la redditività avendo, diciamo, generato cassa per aumentare il capitale investito, non avendo sostanzialmente aumentato il debito, porta evidentemente a capire quali sono gli elementi che poi portano a creare valore e a amplificare la portata di questo piano sulle linee successive. Di fianco vedete, diciamo, l'evoluzione delle redditività dei nostri business o delle nostre aree di business. Vedete come il mondo regolato, per effetto della delibera regolatoria uscita a dicembre, aumenta nel suo mix complessivo di 1,1 il WACC regolatorio ammesso. Ci attendiamo anche sul mondo del waste collection un incremento di redditività di circa 0,7 punti percentuali. Il trattamento dei rifiuti, diciamo, cresce in termini di dimensione, ma cresce anche in termini di redditività, di ROI specifico. E l'energy, diciamo, per effetto del miglioramento dei risultati e per effetto anche della riduzione del circolante, ha una redditività che passa dall'11% al 18%. Quindi qui vedete come si compone quel mix del 9,5% del nostro portafoglio. Spero apprezziate questa apertura che vi dà anche il modo di comprendere bene, diciamo, la solidità di questo piano che è costruito, diciamo, lavorando sulle singole aree di business e allocando in maniera, diciamo, attenta agli obiettivi strategici i propri capitali su queste aree. Flussi di cassa complessivi, vi dicevo, sostanziale stabilità del debito, come vedete, diciamo, prima di entrare nella lettura del grafico, diciamo, il debito rispetto al 2022 rimane sostanzialmente stabile, parliamo di circa 300 milioni di assorbimento di cassa per tutto il piano, avendo finanziato i 4 miliardi e 4 di investimenti, avendo finanziato, diciamo, tutte le attività operative, anche quelle di M&A e il pagamento di dividendi. Per dare una dimensione di confronto nel vecchio piano, avevamo nel vecchio piano una generazione di cassa operativa di 4 miliardi e 5 contro i 5 miliardi e 2, quindi 700 milioni in più di cassa generata che abbiamo utilizzato per andare a incrementare un po' gli investimenti, ma soprattutto a ridurre anche l'indebitamento rispetto al vecchio piano. In termini di rapporto PFN-EBITDA staremo stabilmente sotto 3 nel periodo di piano, con un'uscita a 2,7 in termini complessivi. Siccome parliamo di debito, penso che sia importante anche, diciamo, evidenziare il fatto che oggi noi abbiamo, diciamo, tutta la nostra PFN coperta da debito strutturato a tasso fisso, con un tasso di interesse, come avete visto nelle varie trimestrali nelle quali vi abbiamo rappresentato il risultato, inferiore al 3%. Bene. Durante, diciamo, il piano, in uscita del piano, ancora il 60% di questo debito sarà effettivo, ovviamente a un tasso inferiore del 3%, e quindi dovremo fare provviste finanziarie anche nella parte finale, soprattutto nella parte finale del piano, per andare a coprire i debiti che via via vanno in scadenza, ma andando a pescare tassi che speriamo siano positivi e migliori di quelli che ci sono oggi. Bene, dopo questa rapida carrellata sulla struttura del piano e dei numeri complessivi dei business, andiamo adesso all'interno delle singole aree di business. Partiamo dall'energy e sull'energy, diciamo, abbiamo riportato, lo vedrete come struttura, diciamo, in tutti i business, quali sono, diciamo, gli elementi industriali che sostengono le tre priorità strategiche che ci siamo dati. Beh, creazione di valore, voi sapete che noi siamo un'azienda che lavora prevalentemente sulla supply dell'energia, e quindi per noi l'asset principale è l'asset dei clienti. Noi abbiamo avuto una storia che ci ha portato da 700.000 clienti a 3 milioni e mezzo nel 2022, in maniera quasi corrispondente, diciamo, sono cresciute le marginalità di quest'area, è l'asset sul quale noi creiamo il valore e diciamo, i risultati di quest'area. Lo facciamo andando a gestire i clienti in maniera molto efficace, con anche uno sviluppo commerciale che ha avuto sempre saldi attivi in un'attività ordinaria, e questo ci permette di avere efficienza e anche di avere un churn che è ampiamente sotto la media del mercato. Uno degli elementi che ci porta a questa crescita consistente dei clienti e per la prima volta, diciamo, al superamento dei clienti elettrici rispetto a quelli gas, che raggiungeranno i 2.300.000 clienti a fine piano, mentre quelli del gas rimangono sostanzialmente stabili a 2 milioni, è la, diciamo, l'aggiudicazione provvisoria fino al 6 di febbraio che abbiamo avuto sulle gare della fine della maggior tutela, quelle per i servizi di tutela graduali, che ci hanno viste vincitori di 7 lotti, ma su questo poi faremo un focus specifico successivamente per analizzare bene gli elementi e la portata di questa gara. Sostenibilità, beh, qui noi ormai la nostra mission è quella di lavorare per aiutare i clienti a decarbonizzare i propri consumi. Lo facciamo vendendo energia rinnovabile, lo facciamo aiutandoli nel efficientamento energetico dei loro consumi. Abbiamo anche, diciamo, inserito alcune attività importanti di produzione che sono una parte delle nostre attività sulle rinnovabili legata alla produzione di idrogeno. Nel 2027 avremo 2 impianti a regime per la produzione di idrogeno green in 2 Hydrogen Valley, una a Modena e una a Trieste. Quella di Trieste addirittura coinvolge in senso ampio, oltre al Friuli Venezia Giulia, anche Slovenia e Croazia, quindi è sicuramente una delle Hydrogen Valley più ampie a livello europeo. E poi abbiamo l'obiettivo di installare 300 MW di fotovoltaico fra, diciamo, gli impianti nostri, andando a ridurre il consumo di suolo, e, diciamo, gli impianti dei clienti, e quindi più o meno equamente suddivisi questa installazione sui nostri impianti. Quindi in una logica anche di modello di business che non ci esponga ai rischi legati alla fluttuazione dei prezzi, perché andremo a destinare già quasi completamente in maniera diretta questa energia a clienti che avranno l'impianto nelle loro prossimità. Questo mi aiuta ad anticipare un tema che è quello della resilienza di questo mercato, che per noi significa essere protetti dai rischi energetici e dai rischi climatici. Qui, diciamo, noi abbiamo ormai una tradizione di 15 anni di attività sui mercati all'ingrosso del gas e dell'energia, dove approvvigioniamo in maniera quasi istantanea ciò che vendiamo. Questo ci permette di essere completamente allineati sia in termini di quantità che in termini di formula fra acquisto e vendita, e ci chiude ovviamente i rischi direzionali. Abbiamo anche introdotto dei correttivi sul trasferimento degli shipping cost ai clienti, che un po' ci hanno fatto soffrire nel corso del 2022, ma che ormai sono passanti. Vi dicevo, una piccola posizione sulla produzione, che ovviamente è molto dipendente dall'andamento dei prezzi delle commodity, e grande attenzione alla gestione del capitale circolante e alle perdite sui crediti, sono gli elementi che caratterizzano quest'area. E quindi quali sono i risultati, diciamo, che portiamo, diciamo, di crescita? Avevamo visto prima una crescita complessiva di circa 110 milioni, diciamo, gli effetti e le opportunità che abbiamo colto nel 22 sono tutte sull'area energy. Queste opportunità, diciamo, si ridurranno, perché abbiamo detto abbiamo qui il contributo del 110%, abbiamo anche il contributo dei mercati di ultima istanza. Come vedete, oggi siamo praticamente l'unico operatore italiano sui mercati di ultima istanza gas, e, diciamo, sull'energia elettrica abbiamo il 25% di customer di percentuale di valore complessivo. Quindi questo, diciamo, ci porta in una posizione che riteniamo, diciamo, prudente, immaginare di ridurre strutture verso la fine del piano, e quindi diciamo, abbiamo ridotto il contributo di queste aree che comunque per il 24 e parte del 25 è già coperto dalle gare che abbiamo vinto e quindi diciamo, ci dà una ragionevole certezza. Veniamo quindi a cosa poi ci farà crescere il risultato. Beh, sicuramente continuiamo a lavorare sul mondo dei servizi a valore aggiunto per i clienti e questo ci darà un contributo di circa 30 milioni. Continueremo anche sul mondo dell'energia, come poi vedremo nell'ambiente, a lavorare per M&A che ci integrano sia orizzontalmente che verticalmente con un contributo atteso di circa 50 milioni sull'EBITDA e immaginiamo di portare una crescita organica legata al mondo della vendita di circa 150 milioni. Da cosa è sostenuta questa marginalità? Beh, è sostenuta da tre elementi. Uno, il pieno recupero degli shipping cost che nel 22 abbiamo avuto. Due, l'attività commerciale che noi facciamo abitualmente. Tre, il grande contributo della gare che abbiamo vinto, che ci assegnano definitivamente i clienti di circa 7 lotti. Noi contiamo che il 1 di luglio possano entrare 1.100.000 clienti che sono diciamo, un'accelerazione del nostro percorso di crescita, perché è chiaro che avere diciamo, rapidamente acquisito questi clienti ci riduce tutti i costi di acquisizione, ci accelera la dimensione e quindi ci fa fare un salto in termini di crescita molto accelerato. I costi che immaginiamo di avere diciamo, in questa attività sono costi che andiamo a compensare con la crescita organica dei mercati e noi abbiamo valutato questa partecipazione come un progetto che con un tier ampiamente superiore al 20% e quindi con una creazione di valore che si esplicita diciamo, nel piano già molto consistente. Quali sono gli elementi che ci portano, che ci hanno portato diciamo, a lavorare sulle offerte che abbiamo fatto? Beh, sicuramente tutta l'attività che possiamo fare in termini di efficientamento delle strutture per le economie di scala, ma anche diciamo, la valorizzazione che faremo di questi clienti andando a offrire servizi a valore aggiunto, andando a fare cross-selling sul gas, andando a incrementarne la fidelizzazione integrandoli con i servizi che già in parecchi casi hanno con noi. E quindi una diciamo, offerta che ci permette di fare un grande salto che sta diciamo, alla base della anche crescita dei clienti che avete visto nella pagina precedente e che ci permette di creare valore attraverso questo processo unico di liberalizzazione, perché ricordo i clienti sono assegnati con quest'asta in via definitiva e quindi diciamo, resteranno con noi diciamo, anche negli anni successivi alla fine del periodo regolato. Mi fermo un attimo, riprendo fiato e lascio la parola all'amministratore delegato diciamo, per la strategia industriale del mondo dei rifiuti e delle reti.
Grazie Cristian, buonasera anche da parte mia. Quindi passiamo a commentare la scheda 16, quella sul West che sta da qualche anno vivendo un momento davvero positivo di mercato e continuerà anche grazie alla nostra leadership in un contesto in cui c'è una forte domanda da parte delle aziende di soluzioni sempre più sostenibili che garantiscano la chiusura del ciclo dei rifiuti in un'ottica di economia circolare che offriamo noi e pochi altri. Ecco i principali assi, un po' anche alla stregua di quello che abbiamo visto anche nel mondo energy, che sono del primo pillar, quindi della creazione di valore. Sicuramente lo sviluppo impiantistico, sicuramente lo sviluppo commerciale, partendo da quelle che sono un po' le concessioni, perché concentriamoci un secondo, un minuto su quest'ultimo. La nostra filiera dell'ambiente è integrata anche con i flussi di raccolta urbana grazie anche a delle lunghe concessioni di lunga durata fino al 2037 con una remunerazione stabilita dall'authority. Passiamo poi al secondo asse di creazione di valore, che è l'ampliamento impiantistico. La nostra leadership deriva anche dal numero di impianti pari a 100. Continueremo ad essere molto attenti al rinnovamento e sviluppo del nostro parco impiantistico per garantire continuità e eccellenza del servizio per i cittadini, per i clienti, quindi per la tenuta del sistema e quindi di chiusura del cerchio. Quindi ottimizzazione, saturazione della capacità vengono costantemente analizzati come leva abilitante appunto per lo sviluppo. Tutto ciò è molto importante, e sottolineo, in un contesto italiano di under capacity, tema che riprenderò tra poco. Poi passiamo al terzo asse, sempre della creazione di valore, che è quello dell'allargamento della customer base, anche con operazioni di M&A. Quindi la nostra strategia prevede azioni per aumentare la quota di mercato attraverso un incremento della base clienti, no? Oggi siamo intorno a più di 4.000, quindi anche sfruttando quelle che sono le sinergie commerciali, operative, grazie alle recenti acquisizioni che abbiamo fatto lo scorso anno con ACR. E non ci fermeremo qui, attraverso lo sviluppo anche di nuove offerte per ampliare quindi quelli che sono i rifiuti trattati, i servizi offerti con quello che noi chiamiamo modello di Global Waste Management, anche attraverso partnership con grandi operatori europei. Per noi quindi non è importante il rifiuto, o meglio ricevere il rifiuto al cancello, ma è importante gestire il cliente, che è il nostro punto di eccellenza. Passiamo al secondo pillar, quindi quello di essere sostenibili. Quindi qui Anche qui un riferimento alla Urban Waste, quindi nei primi 3 anni, diciamo delle concessioni lunghe, 21-23, abbiamo seminato, mettendo a terra la maggior parte degli investimenti per aumentare la qualità del servizio, il tasso di riciclo degli imballaggi. Abbiamo raggiunto il 72%, raggiungeremo il 72% nel 2027 in arco piano, ben oltre il target dell'Unione Europea che vale 70% al 2030. Sempre con riferimento al secondo pillar della sostenibilità, abbiamo, come voi sapete, siamo leader europeo nel riciclo meccanico della plastica di alta qualità. Abbiamo 8 impianti in Italia, Francia, Spagna e Polonia. Abbiamo 100.000 tonnellate di plastica riciclata che vendiamo ogni anno in continua crescita. Qui abbiamo previsto nell'arco di piano l'allargamento del perimetro commerciale della nostra offerta verso nuovi polimeri, su cui torneremo fra pochi minuti nella prossima scheda. Ultimo punto del secondo pillar della sostenibilità è le bonifiche del suolo, che rappresenta una delle azioni per indirizzare l'obiettivo 15 degli standard appunto dell'ONU, degli STG ONU. Gruppo intende, come gruppo ERA intendiamo far leva sull'esperienza, sulle capacità operative appunto della neo acquisita ACR Reggiani per sviluppare nuove tecnologie e per la gestione delle bonifiche dei suoli e per quindi fare rigenerazione dei suoli. Passiamo all'ultimo asse strategico della filiera ambiente, che è quello della resilienza. Tre passaggi, come dire, sintetici: uno sull'energia, tutte le attività di vendita dell'energia prodotta nei VTE sono gestite in un'ottica di mitigazione del rischio del prezzo, senza ovviamente speculazioni sul prezzo al PUN. Diversifichiamo il mercato anche all'estero per garantire sempre di più resilienza anche del nostro portafoglio commerciale. Abbiamo saputo costruire una competenza in questi anni e stiamo spingendo ancora di più, legata alla commercializzazione di quei mercati fuori dai nostri territori storici, cogliendo quelle che sono le opportunità nelle aree carenti di impianti di trattamento dei rifiuti. Qui facciamo handling, logistica e trattamento rifiuti, quindi in Italia e quindi anche verso l'estero. Con riferimento alla dimensione internazionale, chiudo, poi passo ai numeri, svilupperemo ulteriormente anche i flussi di plastica riciclata destinati a clienti oltre confine. Come vedete nel grafico di destra, tutte le iniziative che abbiamo visto quindi fino adesso alimentano la crescita organica di 76 milioni, come evidenziato nel grafico, fatta appunto di volumi, prezzi, come abbiamo già visto. E poi c'è una previsione di come diceva prima Christian, di 50 milioni anche nel settore ambiente per quanto riguarda di molle legate alle nostre solite operazioni di M&A. Abbiamo quindi sicuramente fatto nel 2023, faremo anche quest'anno, quindi su questo poi ci confronteremo presto. Tutto questo porta alla filiera dell'ambiente a una crescita del 7% medio annuo. Passiamo alla scheda successiva, vediamo poi la nostra crescita organica che si sviluppa grazie alla base impiantistica, allo sviluppo commerciale. Partirei dalla base impiantistica, che ricordiamo essere la più estesa a livello nazionale con circa 100 impianti. Qui sono rappresentati alcuni ampliamenti, quelli principali che sono previsti in arco piano. Il primo, il VTE di Padova, un investimento di oltre 120 milioni, quindi con un aumento di capacità di trattamento da 150.000 tonnellate a 215.000, quindi una nuova linea con performance ambientali ancora migliori. Questo ampliamento va a consolidare la nostra posizione di leadership nel segmento VTE con una market share del 20% sul territorio nazionale. Di questo siamo davvero orgogliosi. Secondo punto, revamping del forno F3 di Ravenna, che avevamo anticipato qualche puntata fa, per 50.000 tonnellate per rifiuti pericolosi. Qui ci piace ricordare il nostro importante posizionamento nella commercializzazione e gestione di rifiuti pericolosi con una market share del 10% sul territorio nazionale. Chiudo con gli esempi concreti sulla parte recupero, sulla parte riciclo. Vi dicevo prima, allarghiamo, aumentiamo gli stream dei polimeri, quindi andiamo adesso a costruire, i lavori sono già partiti, un impianto ex novo a Modena e andiamo ad ampliare l'impianto di Novara, Borgo Lavezzaro. Due impianti, quindi quello di Modena tratterrà 30.000 tonnellate di plastiche rigide con un mercato potenziale di totale domanda in Europa davvero importante, parliamo davvero di più di 12-15 milioni di tonnellate tra riciclato e vergine, per un investimento di 50 milioni di euro. E poi abbiamo il secondo impianto, quello di Novara, di Borgo Lavezzaro, in questo caso un ampliamento per il polimero PE low density, quindi per una capacità addizionale di 25.000 tonnellate, che raddoppia già quella esistente, quindi con un mercato potenziale di totale domanda in Europa di quasi 9 milioni di tonnellate. Quindi anche qui un investimento pari a 25 milioni di euro. In questo caso con questi investimenti andremo a consolidare la leadership del gruppo ERA nel mercato del riciclo delle plastiche, dove Aliplast, quindi la nostra società, detiene una quota di poco oltre il 20% del mercato nazionale. Tutto questo sviluppo quindi porterà un incremento importante della nostra capacità di trattamento di oltre 500.000 tonnellate, quindi andiamo a consolidare la nostra leadership sul trattamento dei rifiuti. L'altro asse di crescita della filiera ambiente poggia, lo vedete sulla scheda, parte centrale della scheda, sullo sviluppo commerciale, un asso su cui siamo leader nazionali con un volume di rifiuti commercializzati che passa da 4,8 milioni di tonnellate a 5,9 milioni di tonnellate. All'importante quindi sviluppo commerciale contribuirà anche appunto la recente acquisizione di società di ACR Reggiani, recentemente appunto acquisita, con una posizione di riferimento nel segmento delle bonifiche del suolo. Infine, infatti, intendiamo far leva sull'esperienza e sulle capacità appunto di questa neoacquisita azienda, che è leader nel settore delle bonifiche, per sviluppare appunto nuove tecnologie e nuovi modelli. Con questo voglio aggiungere che noi intendiamo, e lo abbiamo già avviato, fidelizzare quello che si chiama settore oil and gas, che risulta particolarmente resiliente ai cicli economici, quindi meno dipendente un po' dalla produzione industriale. Trattasi quindi di una nuova linea di business che ci ha permesso di acquisire anche qui un segmento di mercato, in questo segmento di mercato una leadership nazionale. E come vedete dall'ultimo dei numeri che riporta qui la scheda, andiamo praticamente da 36.000 tonnellate a 225.000 tonnellate al 2027 di rigenerazione del suolo. Chiudo qua col West, passerei alle reti. Quindi nelle reti prevediamo un aumento nella crescita quinquennale dell'EBITDA del 4,4% annuo, con più 112 milioni di euro di crescita del mollo. La strategia della filiera reti nei prossimi anni indirizza il consolidamento sicuramente della redditività dei nostri asset, garantendo sempre più performance di eccellenza coerentemente con quelle che sono le politiche appunto di sostenibilità e di resilienza, come diceva prima Christian, rispetto ai cambiamenti climatici, quindi agli eventi estremi e anche, oserei dire, anche a quelli digitali. Quindi passiamo adesso quindi a questi assi di sviluppo. Primo, creare valore. Questa crescita sarà sostenuta principalmente dal robusto piano quinquennale degli investimenti, che confermato in poco oltre 2 miliardi. Di fatto è un impegnativo programma che porterà ad aumentare la base asset regolati di quasi 1 miliardo, quindi raggiungendo al 2027 un valore di 4 miliardi. Non perdiamo mai di vista quella che è la nostra ABC, l'efficienza. Il piano prevede infatti di creare valore rafforzando il miglioramento dell'efficienza nella gestione delle reti con la digitalizzazione, automazione, quindi introducendo quello che abbiamo già, ancora di più, quello che abbiamo già fatto con specifici digital twin per simulare modelli di esercizio in tempo reale. Abbiamo quasi 900 milioni, pari al 41% del totale capex del piano di investimenti delle reti, riservato a innovazione e digitalizzazione. Performance per la premialità: come sapete, questo è importante per chi gestisce asset come noi. Il piano degli investimenti è orientato a garantire la tenuta di tutto il sistema, e mi piace ricordare anche l'estensione, quasi 90.000 chilometri di rete, mantenendo quindi livelli di efficienza che oggi ci vedono best in class a livello nazionale, anche per favorire l'ottenimento di quelle che sono le premialità previste dai sistemi tariffari appunto dell'authority. Passiamo al secondo asse strategico, del essere sostenibili. Abbiamo visto come la nostra strategia è quella di guardare alle nostre reti con le lenti dell'efficienza, dell'innovazione, digitalizzazione e anche della sostenibilità. Quindi la nostra attenzione ai temi di sostenibilità attraverso anche la salvaguardia delle risorse. Ne cito uno tra tutti: prevediamo un aumento di acque riutilizzabili, reflue riutilizzabili, per l'agricoltura e per l'industria, passando da un 7,3% lo andiamo a raddoppiare, 14% al 2027, rispetto a un volume totale di acque trattate che va oltre 330 milioni di metri cubi. Quindi parliamo di un riuso potenziale di quasi 50 milioni di metri cubi. Poi abbiamo sviluppi di progetti nella produzione di gas verdi, quindi oltre alla produzione di biogas, nella digestione dei fanghi, anche quelli che noi chiamiamo sector coupling, quindi ovvero sfruttamento un po' dell'energia elettrica in esubero per la produzione di green gas, ad esempio di power to gas nel nostro grande impianto di depurazione di Bologna. Quindi i nostri progetti, diciamo, si focalizzano anche sull'asset readiness, ovvero sulla predisposizione delle reti ad accogliere i green gas. Questi sono progetti peraltro funzionali per l'allineamento alla tassonomia europea dei nostri capitali investiti soprattutto nella rete di distribuzione del gas. A tal proposito è rilevante anche segnalarvi che l'80% dei capex ammissibili alla tassonomia appunto dell'Unione Europea, pari a circa 2 miliardi, appartengono appunto alla filiera delle reti. Tutto ciò con le persone e quindi anche con un'attenzione a quindi la transizione culturale, digitale, sostenibile, quindi ecologica, sia energetica che ambientale, che ci vedrà impegnati con tutti oltre 10.000 persone per trasmettere informazione, dati e know-how e quindi garantire quindi una pari opportunità a tutti a partecipare a questa bella crescita del gruppo. Terzo tema importante sulla resilienza: nella filiera delle reti abbiamo quasi 1 miliardo di euro che è il 46% del totale capex delle reti, che contribuirà ad incrementare la resilienza degli asset per garantire continuità e qualità nonostante appunto quello che dicevamo prima, cambiamenti climatici e digitali. Il piano prevede appunto un incremento importante sul livello di resilienza e ne abbiamo avuto anche la prova lo scorso anno in occasione appunto dell'alluvione che ha coinvolto l'Emilia Romagna, dove il sistema ha confermato la propria tenuta e quindi anche la propria resilienza. Tutto ciò ovviamente anche con la digitalizzazione finalizzata alla resilienza, quindi con sistemi IoT, no, di monitoraggio della rete, sia quella elettrica sia quella gas. Sempre sull'idrico evidenziamo anche il nostro impegno sulla qualità del servizio e quindi sulla qualità dell'acqua con i nostri Water Safety Plan. Tutta questa tecnologia, quindi l'incremento di tutta questa tecnologia, non può che non portare anche un aumento del livello di cyber security. Quindi un breve commento sulla chart di destra, quindi dove vengono riportati la crescita dei MOL ascrivibile all'adeguamento del WACC e poi alla crescita organica, che quindi 35 milioni di delta WACC sono dovuti appunto agli aumenti WACC idrico, gas ed elettrico, che è intercorsi tra il 23 e il 24. I 78 milioni di crescita organica invece incorporano l'effetto inflattivo, la crescita della nostra RAB e i recuperi di efficienza che sono imposti anche dall'autority e altre dinamiche di business. Passerei all'ultima scheda delle reti, quindi qui molto velocemente è importante sottolineare due elementi alla base dello sviluppo della filiera reti. Il primo elemento è in arco piano è previsto un incremento della RAB di circa 1 miliardo, che ci porta a una RAB complessiva di proprietà di 4,1 miliardi. Secondo elemento è il rendimento appunto regolatorio in crescita su tutti i business rispetto al biennio 22-23, quindi abbiamo ipotizzato il mantenimento di questi rendimenti su tutto l'arco di piano e in tutte e tre le aree di business abbiamo un rendimento del 6% in su. Fra tutti vi segnalo alcuni elementi caratteristici della regolazione. Come vedete abbiamo concessioni sull'idrico ancora valide oltre la fine del piano e lo stesso vale anche per quelle elettriche. Per quanto riguarda quelle della distribuzione, quindi non si intravedono al momento accelerazioni per quanto riguarda le gare, comunque qui attendiamo un decreto ministeriale attuativo del decreto concorrenza da un po' di tempo a questa parte. L'inflazione dell'idrico si adegua ogni 2 anni, contrariamente agli altri business, quindi le novità è che l'autority ha riconosciuto quindi una prima deroga a questo principio per l'anno 23 per effetto del contesto ovviamente macroeconomico degli ultimi 2 anni, quindi per gli altri business invece abbiamo un adeguamento annuale. Quindi direi che c'è stato un elemento di novità per quanto riguarda il periodo regolatorio, che è quello dell'acqua. Come avrete sicuramente notato, è stata un'estensione a 6 anni e qui per noi è importante perché questo ha dato e darà sicuramente un boost alla certezza regolatoria, quindi alla migliore, più ampia pianificazione di investimenti, perché abbiamo più visibilità sul business idrico. Peraltro qui questo dimostra quanto è matura la regolazione su questo asset. Infatti su questo abbiamo apprezzato molto questa ultima novità e quindi io direi che mi fermerei qua. Grazie per l'attenzione, ripasso la parola a Christian.
Grazie, grazie. Siamo arrivati ormai alle ultime slide. Vediamo quindi diciamo, cosa accade all'ultima linea del conto economico. Questo piano, come dicevo in apertura, porta una crescita significativa del ROI, che si traduce poi anche in una crescita degli earning per share. Vedete come complessivamente gli earning per share passeranno dai 22 centesimi del 2022 ai 31 centesimi per azione del 2027, con una crescita media annua del 7%. Per questo, avendo fatto un piano che aumenta significativamente gli utili di gruppo, avendo sotto controllo la situazione del debito, abbiamo già pensato di migliorare la nostra guideline per quanto riguarda la politica dei dividendi, già a partire dai dividendi relativi al 2023 che supponiamo di poter aumentare con la chiusura del bilancio e che proporremo al Consiglio di amministrazione di 1,5 euro cent, quindi con una crescita rispetto al 22 del 12%, crescita che è ulteriore anche rispetto a quanto avevamo immaginato nel precedente business plan. E così tiriamo avanti il miglioramento della guideline su tutti gli anni fino ad arrivare a un dividendo atteso per il 2027 di 16 euro cent. Quindi con una crescita media annua del 5% e uno yield medio che agli attuali prezzi del titolo gira attorno al 5%. Dal di qui poi il calcolo semplice del total shareholder returns medio anno del 12%. Quindi una crescita di redditività che trasportiamo fino e incrementiamo andando alla bottom line e trasformiamo in un piano di dividendi più performante rispetto a quello dell'anno scorso. Quindi questo è, se volete, l'ulteriore prova di uno di quei target del piano e dei pilastri dai quali eravamo partiti, il tema della creazione di valore. Ma vengo alla parte conclusiva per poi lasciare a voi le domande relativamente a questa presentazione che abbiamo voluto fare abbastanza dettagliata ma ritmata proprio per lasciare a voi il tempo per eventuali domande. È un piano sul quale abbiamo fatto un intenso lavoro, abbiamo lavorato per 6 mesi andando a analizzare le redditività di tutti i progetti, le iniziative, le allocazioni di capitali, le scelte di sviluppo sui mercati dell'energy e del waste e tutte le valutazioni delle opportunità di acquisizione di vantaggi competitivi su questi mercati e l'abbiamo fatto proprio per cercare di raggiungere questi risultati. Quindi è stato un lavoro importante dell'azienda, un lavoro che noi riteniamo fondamentale perché questo traccia la nostra linea di sviluppo da qui al 2027 e dà anche a voi visibilità di quello che vogliamo fare, ma soprattutto di dove vogliamo arrivare anche in termini di risultati. Quindi lascio a voi le domande per ulteriori chiarimenti. Grazie.
Buonasera ingegnere Fabbri, la prima domanda è di Javier Suarez di Mediobanca. Prego, Javier.
Sì, salve, buonasera a tutti. Avevo un po' di domande. La prima che mi ha chiamato molto l'attenzione è il punto di partenza a fine 2023 in termini di solidità finanziaria. E nel vostro piano, la pagina 13, c'è una net working capital positive contribution di 1 billion. La domanda è, questo 1 billion lo vedremo già tutto nel 2023, alla fine del 2023, o ci sarà un recupero durante gli anni successivi? Se potete elaborare a che cosa è dovuto, penso che soprattutto è dovuto al gas che avete acquisito, ma se c'è altro che dobbiamo considerare e tenere conto per capire questo punto di partenza nel piano. E dopo, è giusto dire che assumendo queste 1 billion euros di cash in, del migliore recupero del working capital, queste 2,7 per il 2027 di net debt to EBITDA sembra un po' conservativo o decisamente conservativo, che il numero facendo la matematica a che si arriva dovrebbe essere più basso di queste 2,7 volte. Questa è la prima domanda. La seconda domanda è sul business del supply. La slide numero 15. Voi avete un piano dove dovete o volete acquisire 1 milione di clienti più o meno, lo avete già fatto, nel senso che con le gare che avete vinto sul tender dell'electricity, ce l'avete già, no? E avete questo, ovviamente dopo nel piano ci sarà un processo di perdita di queste last resource gas customers, eccetera, eccetera, ma ci potete aiutare a capire di queste 140 milioni passa di additional EBITDA nel supply business, quali sono le managerial actions che vi porteranno a questo incremento importante della redditività? Lo dico perché sicuramente all'inizio queste nuove clienti avranno una redditività molto bassa e progressivamente nel tempo, in questi 5 anni, dovranno incrementare. La terza domanda è sul business del waste. Oggi è uscita la delibera dell'authority e la domanda per voi è la remunerazione per il urban waste treatment. Che cosa state assumendo? Queste 6,6% che mi sembra di aver visto che il numero che ha approvato ARERA, e qual è il livello di sicurezza che questo sarà approvato nel 2024-25? Perché c'era tutta questa discussione su impianti essenziali, eccetera, eccetera. Mi chiedevo qual è l'assunzione che avete fatto e qual è il rischio che questo si possa effettivamente applicare nel 2024 e 2025. E la domanda finale è con rispetto all'acqua. C'è stato praticamente un incremento di quello che permette ARERA come incremento massimo della tariffa dell'acqua, ma ci dovrà riconoscere un'inflazione quest'anno corrispondente a anni precedenti, e c'è un bisogno di capex molto significativo e un incremento della remunerazione anche significativa. C'è un rischio per voi che nel business dell'acqua ci sia una generazione, un contributo negativo in termini di net working capital? Grazie.
Grazie, buonasera a Fie. Inizio io a rispondere, poi lascio la parola a Orazio. Partiamo, diciamo, dal milione di clienti rispetto ai target del piano, no? La domanda è, dice, ma avete un target di crescita di 800.000 clienti, ne avete già fatto 1 milione, cioè, forse siete stati un po' prudenti. Beh, noi siamo, come sapete, tendenzialmente diciamo, abbastanza conservativi nelle nostre ipotesi. Noi abbiamo ipotizzato, ma questo deriva anche un po' dall'esperienza che abbiamo fatto già sulle gare per i servizi di tutela graduale. Noi abbiamo già vinto lotti nelle 2 sessioni precedenti. Questo per noi è stata la palestra per capire come si comportano i clienti. Sappiamo bene che i clienti, diciamo, appena cambiano, hanno un tasso di uscita più alto, e quindi teniamo conto di questi tassi di uscita, e quindi abbiamo fatto un'ipotesi abbastanza conservativa e prudente dal punto di vista della velocità di uscita di questi clienti, e ci immaginiamo che la quantità di clienti che possono restare del 1.100.000 fine piano siano più o meno la metà, no? Come dimensione. Poi diciamo, fra qualche mese dopo la partenza andremo a capire se poi i tassi di uscita sono di quella dimensione oppure meno. Come intendiamo valorizzare questi clienti? Beh, dicevo, è chiaro che per noi è una scala importante, un salto di scala importante che ci dà delle efficienze sulla parte dei costi, ma soprattutto ci permette di, senza un costi di acquisizione anche commerciali, di avere un salto dimensionale importante. Cosa facciamo? Quello che abbiamo fatto nelle gare che abbiamo vinto, diciamo, negli anni passati su questi servizi di tutela graduale, quindi proporremo offerte a mercato libero, proporremo nuove soluzioni che danno opportunità sia ai clienti e anche sinergie per noi, proporremo il cross-selling sul gas, perché le aree che abbiamo vinto, diciamo, che poi vedremo bene insieme dopo il 6, sono comunque aree interessanti da questo punto di vista. Quindi, diciamo, l'attività che abbiamo sperimentato con le micro aziende che avevano una dimensione simile a quella delle famiglie è quello che, diciamo, ci ha permesso di poter fare le offerte e la valorizzazione delle attività. Questo, diciamo, come macro attività, poi non sto entrando nel dettaglio, diciamo, di tutte, diciamo, le operazioni, anche perché in parte preferirei non raccontarvele, però ecco, diciamo, noi partiamo dall'esperienza che abbiamo fatto sul mercato libero, partiamo dall'esperienza fatta nelle precedenti sessioni, e quindi abbiamo portato quell'esperienza. Lasciatemi dire, noi abbiamo partecipato alle precedenti sessioni proprio per fare palestra, per arrivare pronti a questa gara che era unica, no? Perché poi è l'occasione unica per crescere di 700, 500, 600, siamo stati prudenti, 1000 clienti in un botto senza costi di acquisizione. Considerate che se avessimo acquisito sul mercato, come abbiamo fatto negli anni passati, questi clienti con operazioni di M&A, ovviamente avremmo avuto una crescita più lenta, più bassa e un costo molto più alto. L'attività commerciale è un'attività che per noi ha sempre avuto saldi positivi, perché, come ricorderete, chi ci segue da più anni, noi tutti gli anni abbiamo una crescita positiva di clienti legati all'attività commerciale che facciamo, e sono clienti che acquisiamo e portano valore. È chiaro che quell'attività ha un suo costo. Qui ci siamo trovati, ci troveremo dal 30 di giugno al 1 di luglio questa attività da gestire nuova. Lo stiamo già facendo, nel senso che abbiamo già avviato, a partire dal 14 di gennaio, tutto il progetto, perché prima abbiamo festeggiato per un po' di tempo il risultato e poi ci siamo messi a lavorare subito, perché alcune cose le stiamo preparando in maniera da essere efficaci ai nastri di partenza per il 1 di luglio. Questo, diciamo, come attività fatta. Poi sulla dimensione del contributo, diciamo, è al 2027, è un numero che preferirei non raccontarvi, anche perché fa parte un po' dei ragionamenti commerciali che andremo a fare, e quindi comunque è un contributo visibile e rilevante. E per quanto riguarda il tema del CCN, della chiusura della fine del 23, adesso noi vi abbiamo anticipato due numeri, anzi tre, con la proposta anche della politica dei dividendi. Adesso stiamo finendo di fare, stiamo facendo il bilancio, no? Perché siamo al 24 di gennaio, il bilancio lo presenteremo esattamente fra due mesi, e quindi siamo nella fase in cui, c'è tutta l'attività operativa da fare. Quindi lì vi daremo la dimensione, della discesa significativa che abbiamo fatto sul circolante, che è una discesa che sicuramente ci porta a cogliere una parte del beneficio del miliardo, ma non tutto, no? Quindi in parte verrà portato anche negli anni successivi questo beneficio. Questo, come dimensione, anche perché stiamo lavorando in una logica anche di ottimizzazione del capitale circolante netto, andando a introdurre nuovi processi di fatturazione. È un progetto che ci ha dato benefici nel periodo della crisi, ce ne saranno degli altri. Siamo arrivati, a aver completato il progetto alla fine dell'anno scorso, e questo, ci consente di essere anche più efficaci nella parte di fatturazione. Ormai abbiamo dei tempi di fatturazione di pochissimi giorni fra la fine del periodo di fatturazione e la fatturazione, e stiamo lavorando su tutti i clienti anche per andare ulteriormente a ottimizzare i cicli, le periodicità di fatturazione, proprio per migliorare la cassa. Questo unito anche alla buona qualità dei clienti che abbiamo, che hanno dei tassi di pagamento buoni, e l'attività di collection. Quindi ci sono una serie di azioni che ci portano avanti nel tempo. Sulla PFN di fine piano, qui abbiamo fatto delle valutazioni considerando il piano di investimenti e considerando il fatto che alcune ottimizzazioni le dobbiamo ancora portare avanti sulla parte del circolante, e quindi in questo momento quello ci sembra un riferimento che ci consente di essere efficaci anche per cogliere eventuali opportunità di crescita, diciamo, forse un po' prudente, ma diciamo, andiamo a valutare poi l'evoluzione del piano e i riferimenti. Grazie.
Ok, riprendo la parola. Quindi due temi, waste e acqua. Allora, sul waste, sì, abbiamo letto la delibera, intanto buonasera Javier, abbiamo letto la delibera 7, quella sull'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, che di fatto riconosce gli effetti, diciamo, delle sentenze per il passato, quindi abrogando il metodo tariffario ARERA del trattamento per il trattamento del biennio 22-23, mantiene in piedi però il metodo tariffario ARERA e lo fa decorrere dal 2024. Noi qui a noi non può che impattare, non ci impatta, quindi non può che impattare, anzi positivamente, perché nel piano industriale per l'area nostra di trattamento abbiamo utilizzato il metodo della regolazione regionale, che è più stringente rispetto al metodo MTR2 ARERA, sia per quanto riguarda lo sharing, sia anche per quanto riguarda poi il WACC, appunto 6,6%, appunto, che te ricordavi. Per quanto riguarda il passato, quindi il biennio precedente, anche qui nessun impatto, direi che quindi non siamo, quindi direi che nessun impatto, anzi forse qualcosa di positivo dal 2024 in poi. Questo per quanto riguarda la delibera 7. Per quanto riguarda invece il tema dell'acqua, direi che noi abbiamo sicuramente degli investimenti importanti sull'idrico sul CAP, diciamo, cui facevi riferimento, non è un problema. Trasferiamo tutti i nostri CAPEX in tariffa, sappiamo anche, questo ve lo diciamo, quasi dappertutto nel cluster, che prevede l'incremento massimo del 9,95%, quindi vi ricordiamo, siamo il secondo operatore nazionale, quindi direi che non è un problema, ecco, quindi trasferiamo tutti i CAPEX in tariffa.
Grazie mille.
La seconda domanda è di Emanuele Oggioni di Kepler Cheuvreux. Prego Emanuele.
Non sentiamo nulla, non so se...
Emanuele, dovresti attivare la notifica che c'è stata, che compare sul tuo schermo.
Buonasera, mi sentite ora?
Sì, grazie.
Scusate, grazie per la presentazione molto dettagliata e complimenti per i risultati 2023. La mia prima domanda riguarda l'energy supply. Una precisazione sulla dinamica del numero di clienti. Prima avete parlato di circa 500.000, comunque metà dei clienti di questi 1,1 milioni di clienti che avete vinto nelle aste, che riuscireste a trattenere. Nella slide 14 in realtà si vede un incremento, o perlomeno se partiamo dai 9 mesi del 2023 e quindi da 3,7 milioni, quindi 200.000 in più, immagino già tutti nell'elettricità, significherebbe un incremento superiore, quindi appunto quei 900.000 clienti, quindi vuol dire che vi aspettate in realtà comunque di guadagnare quote di mercato anche da altri lotti, di altri che hanno vinto altri concorrenti o comunque di clienti che migrano spontaneamente da sempre forniture del mercato libero presso altri supplier a voi in ogni caso, quindi per capire meglio, altrimenti diciamo questi numeri sono diversi. Una seconda domanda poi è sulla profittabilità di questa base clienti, nel senso se è vero che avete prima detto che finora avete dato solo i risultati preliminari, però se potete indicarci qual è di questi 140 della slide 15, di questi 148 milioni di EBITDA di crescita rispetto ai valori adjusted nella supply per depurati diciamo dall'effetto 2023, cioè in altre parole per capire quanto di questi mezzo milione o anzi in realtà 900.000 clienti dell'elettrico che pensate di aggiungere, quindi che EBITDA in pratica addizionale è attaccato a questa parte, solo a questa parte, quindi senza considerare i vari salvaguardia o eccetera. Questa è la seconda domanda. Poi ho una domanda invece sulle acquisizioni, se volete parlarci di cosa più, un po' più in dettaglio di quali sono gli ambiti, i business di target e anche in termini finanziari, perché mi sembra avete indicato 300 milioni di capex addizionale per 100 milioni di EBITDA, quindi poi significa per capire qual è l'EV invece, l'EV atteso per queste acquisizioni e quindi qua in quali ambiti, in quali business, in quali regioni, con quali potenziali sinergie o meno dentro nel piano. E infine una domanda sulla leva finanziaria, anch'io vedo che è decisamente al di là del miglioramento del 2023 molto importante, complimenti per questo, ma diciamo il piano si autofinanzia, più che autofinanzia diciamo, quindi con anche una, poi una crescita del dividendo, quindi mi chiedo se in caso di sovraperformance rispetto al vostro piano e ai vostri target, come peraltro anche avete abituato gli investitori a fare, ci possa essere spazio, possiate anche pensare ad aggiungere un buyback più importante di quello che già normalmente comunque fate sul titolo in aggiunta al dividendo da usare ovviamente in modo opportunistico in caso di debolezza di mercato, del settore, eccetera. Grazie.
Bene. Vado per ordine sulla risposta. La situazione che abbiamo oggi dei clienti, che diciamo è circa 3 milioni e 7 negli ultimi report, forse anche insomma, abbondanti, è legata anche a clienti che sono legati ai mercati di ultima istanza e alle gare Consip che abbiamo vinto. Noi questi clienti diciamo, li mettiamo a consuntivo, ma non li mettiamo nelle pianificazioni che facciamo con una durata superiore alla durata delle gare. Quindi diciamo, questo effetto è un effetto che è legato alla prudenza che abbiamo e quindi se parto da quel... la prudenza che è quella di dire siccome sono gare le metto quando le abbiamo vinte e non le metto in anticipo ipotizzando di vincerle, perché poi ogni gara fa una storia un po' a sé e quindi noi lavoriamo tutte le volte per cogliere delle opportunità, non per fare aumentare il numero dei clienti o altre parametri che non siano diciamo, gli euro in fondo al conto economico. E quindi quelli non li mettiamo, per cui rispetto a quel numero dobbiamo scendere di 200.000 clienti e poi dopo diciamo, arrivare, quindi più o meno 3 milioni e mezzo, 4 milioni e 3, parliamo di 800.000 clienti incrementali, ho detto che due terzi ce li aspettiamo che rimangano dal mondo della maggior tutela e un terzo è diciamo, quello che abbiamo fatto come storia, come sviluppo commerciale. Noi siamo acquisitori commerciali netti, questo diciamo, accade perché abbiamo un buon sviluppo commerciale e un churn molto più basso della media del mercato, e quindi storicamente, se prendiamo diciamo almeno 10 anni, ma secondo me anche 13-14 anni, noi abbiamo avuto sempre un saldo commerciale netto positivo sul numero di clienti, che significa giustamente quello che dicevi, significa aumentare quota di mercato. Noi oggi siamo il terzo operatore in Italia con una quota di mercato diciamo attorno al 7-8%, quindi insomma c'è spazio abbondante per poter crescere senza pensare di avere una dimensione troppo grande sul mercato. Quindi lo abbiamo fatto nel passato e continueremo a farlo per il piano industriale. Insomma, il track record è positivo. E sul tema della stanghetta che abbiamo messo lì sulla crescita organica del margine operativo lordo, insomma, ho capito che faccio fatica a non dirvi, perché siamo insistenti sulla domanda, ma non vi do il contributo diciamo diviso per aree, ma diciamo, una fetta significativa è legata al recupero degli shipping cost diciamo, più o meno la metà di quel numero è quello, e l'altra metà è comunque legata alla crescita sia sul mercato della tutela che sulla crescita organica, adesso più o meno, insomma, non vi do il numero esatto perché poi ci sono anche i numeri sono legati alle strategie commerciali, per cui non vorrei rivelare troppe cose rispetto a queste. E sul tema dell'M&A, adesso qui rappresentiamo i numeri, allora quello che vedete nella parte investimenti è il costo dell'equity. Noi immaginiamo di acquisire target a 7 per rispetto all'EBITDA, 7 per significa che 100 milioni di EBITDA che abbiamo messo sono 700 milioni di diciamo, impatto sulla PFN. Immaginiamo che i nostri target abbiano un rapporto equity patrimonio netto di 1, e quindi vi trovate più o meno 350 milioni di investimento e più o meno 350 milioni di debito dei target acquisiti, che vedete in questa slide, dove vedete M&A debt per 0,4, dopo gli arrotondamenti dello 0,35 sono sempre un po' scomodi da fare, e quindi una volta qui abbiamo messo 0,4 e più o meno 0,4 anche dall'altra parte, ma più o meno il numero è quello, 7 per sull'EBITDA e debt equity 1 come rapporto, e quindi questi sono i numeri diciamo che vedete come riferimento. Qui diciamo, noi mettiamo i target diciamo del MOL acquisito, non mettiamo le sinergie. Voi sapete che noi lavoriamo strutturalmente per creare e fare operazioni che ci portano sinergie industriali con le nostre strutture, con gli asset, con le strutture commerciali e quant'altro. Le sinergie diciamo non sono incluse in questa valorizzazione, ma solo il MOL al momento dell'acquisizione. E, diciamo, questa dimensione diciamo, di circa 100 milioni, che insomma, sono circa 20 milioni all'anno, è più o meno la taglia che noi facciamo con le operazioni ordinarie, che l'anno scorso mi sembra abbiamo fatto più di 25 milioni diciamo, di operazioni di M&A, e quindi più o meno è la dimensione che facciamo, partendo da un mercato italiano che è molto frammentato e che ha una serie di opportunità che, quando c'è l'interesse anche del venditore, noi andiamo a cogliere e a portare a casa con dei modelli diciamo, che sono sempre anche molto efficaci nell'esecuzione successiva. Poi non entro troppo nel dettaglio. E noi già oggi abbiamo una politica di buyback buona, non l'abbiamo riempita tutta, nel senso che abbiamo ancora spazio rispetto all'autorizzato, e quindi è un'attività che gestiamo naturalmente e che valutiamo caso per caso, per cui diciamo, se potrà essere un elemento che valuteremo in funzione delle condizioni e delle situazioni complessive che si potranno venire a creare. Quando pensavo di investire, di usare la leva finanziaria per fare investimenti, non pensavo proprio a questo, però è sicuramente un passaggio che possiamo fare come abbiamo fatto nel passato. Spero di aver toccato tutti i temi che mi ero appuntato, quindi mi fermerei qua.
Sì, grazie, è molto preciso.
La terza domanda è di Davide Candela di Banca Intesa San Paolo.
Sì, buonasera, spero mi sentiate e complimenti per la presentazione, grazie. Avrei tre domande. La prima è sul tema dello sviluppo delle rinnovabili, quei circa 300 megawatt che prevedete. Credo facciano riferimento a sia degli impianti che voi avrete in possesso, sia una parte di distributed generation. Mi chiedevo se... qual è il vostro approccio all'interno dello sviluppo di questi asset e anche in relazione alle comunità energetiche e quali sono gli investimenti che prevedete per le rinnovabili di circa un billion che è su tutta la filiera energy, quanto prevedete su questo, giusto per capire anche quali possono essere i margini di redditività, anche considerando che però i volumi li vendete poi internamente. Una seconda domanda con riferimento al waste. Dentro la press release voi menzionate alcuni servizi di Global Service. Mi chiedevo se ci potete spiegare un pochino qual è la natura di questi servizi e quale può essere il contributo, ad esempio alcune attività di logistica o magari di consulenza, ecco, se ci potete dare un pochino più di colore su questo. E infine un'ultima domanda che è un po' un confronto con quella che è il piano passato. Nel piano passato prevedete una RAB nel network a 4.2 billion a fine 2026. Adesso stiamo parlando di circa 4.1 billion a fine del 2027, quindi un anno dopo. Mi chiedevo se al netto del water, che non dovrebbe avere sostanziali differenze, così come anche il gas e l'elettrico, cosa cambi da un piano all'altro, se c'è una mancanza del district heating o non so che altro. Grazie mille.
Ok, smarco l'ultima che è molto semplice: in un piano c'è il teleriscaldamento, nell'altro non c'era, perché non abbiamo, quindi l'anno scorso l'avevamo inserito, quest'anno non l'abbiamo inserito semplicemente perché qui la dimensione nostra non è grandissima, ma soprattutto il sistema regolatorio è in una fase un po' di riflessione, di cambiamento, e quindi diciamo abbiamo messo nella RAB i tre business dei quali abbiamo una certezza regolatoria ben definita, proprio per darvi anche la dimensione, diciamo, di quello che è realmente certamente regolato, in maniera che diciamo avesse, diciamo, una maggiore facilità di lettura. Sul tema dello sviluppo delle rinnovabili, qui abbiamo sostanzialmente di quei 300 giga più o meno la dimensione di quello che faremo presso gli impianti dei nostri clienti è circa 150 giga e quello che faremo sui nostri asset, quindi qui pensiamo a discariche piuttosto che a impianti del ciclo idrico o terreni in prossimità a clienti, circa 150 megawatt di potenza installata. In questo momento qui stiamo facendo anche iniziative su vari assi, quindi agrivoltaico. Abbiamo un certo numero di CER già avviate nel senso che sono già avviati in alcuni casi percorsi autorizzativi, in altri casi c'è l'attesa di comprendere l'endgame anche dal punto di vista regolatorio per andare avanti, e quindi le CER sono incluse dentro queste attività. Noi ci immaginiamo un modello nel quale noi siamo i proprietari degli impianti della CER e quindi lavoriamo a supporto della CER ma alla quale poi cediamo l'energia elettrica, ma diciamo, con impianti e investimenti nostri, perché poi oggi il tema vero delle CER è che se gli impianti vengono pagati da contributi pubblici è facile farle partire, ma quando immaginiamo che delle comunità di cittadini finanzino come se fossero degli azionisti una CER mettendo lì la cassa per fare l'investimento, è diciamo, sicuramente un modello diciamo, teorico, ma dal punto di vista pratico poco facile da perseguire. E quindi noi proprio per abilitare questo immaginiamo di fare noi l'investimento, ovviamente a servizio della CER con diciamo, degli spread un po' più alti per garantire poi una copertura certa dell'investimento e anche dei servizi che andiamo a fare per poi supportare la comunità energetica rinnovabile. Quindi diciamo, noi diciamo, questa attività la facciamo, ma in una logica diciamo, complementare all'attività del mondo supply. Investimenti, adesso dico un numero, poi magari Jens è un po' più preciso, però parliamo di 130-140 milioni, insomma una roba del genere in arco piano. Lascio a Orazio sul waste e su Global Service.
Grazie Cristian. Diciamo che oggi, lo dicevo prima, lo riprendo, è un concetto importante per noi, non è importante ricevere il rifiuto a cancello, ma gestire il cliente, che è il nostro punto di eccellenza. Siamo tra i pochi ad gestire la parte, come dire, mercato-industria. Oggi c'è una forte domanda delle aziende alla ricerca di soluzioni sempre più sostenibili che gli permetta di garantire a loro quello che è la chiusura del ciclo di rifiuti in un'ottica di economia circolare. Quindi Global Waste significa offerta di soluzioni integrate, quindi entriamo negli impianti delle aziende, posizioniamo i nostri cassoni e dopodiché li indirizziamo anche a valorizzare i rifiuti che la singola industria produce, e quindi li indirizziamo verso l'economia, verso la circular economy, e poi di conseguenza ovviamente noi valorizziamo quello che loro non riescono a valorizzare attraverso il nostro enorme parco impiantistico, ma soprattutto anche i nostri accordi, partnership con soggetti internazionali che riconoscono in era ambiente, la nostra società che si occupa appunto di waste, una società seria, solida, capace di gestire, di trattare impianti di qualsiasi tipo, ecco, solido e liquido. Il mercato dell'industria è un mercato molto frammentato, noi abbiamo un posizionamento importante da 1,5 milioni di rifiuti industriali, solo rifiuti industriali, quindi questo ci permette di poter gestire oggi quasi oltre 4.000 clienti, e nell'arco di piano cresceremo molto, ma da qui ai prossimi 5 anni noi pensiamo di davvero determinazione di poter anche avvicinarci a raddoppiare proprio il numero di clienti. Quindi è un'impresa importante, molto challenge, ma sicuramente credo che in questi anni abbiamo costruito le competenze giuste per poter continuare a offrire sempre più soluzioni sostenibili all'interno dei nostri clienti, quindi non aspettare che il rifiuto arrivi al nostro cancello, mandandolo a prendere con i nostri equipment, con i nostri cassoni, con le nostre tecnologie, e quindi indirizzandoli verso sempre più l'economia circolare. I clienti sono davvero contenti, quando noi entriamo nei loro stabilimenti poi non ci lasciano andare via, proprio a dimostrazione della serietà, del grande lavoro svolto appunto dai nostri ragazzi del West.
Grazie mille. Se posso un lieve follow up sull'energy, per chiedervi una battuta su come prevedete che saranno i volumi di gas in vendita da qua a fine piano, quindi nei prossimi 5 anni, magari non necessariamente avere un numero, ma un feeling vostro su quelli che sarà un po' l'evoluzione dei consumi.
Grazie per la domanda, perché mi permette di tornare su un punto, insomma, che non avevo citato prima e quindi quasi un reminder. Noi abbiamo fatto una stima diciamo, legata alla, a quello che vediamo in termini di riduzione dei consumi dei clienti abbastanza costante, per cui questo piano ha già dentro un'ipotesi di riduzione dei consumi annui in linea con i trend che vediamo sull'efficienza energetica e diciamo, con gli obiettivi di decarbonizzazione. Noi stessi siamo a proporre efficienza energetica, adesso ne parleremo diciamo, in occasione del bilancio, se no parliamo di tutto oggi e quindi poi dopo non c'è più niente che vi interessa quando ci vediamo per il bilancio, ma speriamo di portare qualcosa di interessante anche lì. Noi abbiamo tutta l'attività che abbiamo fatto di efficienza energetica su col 110, perché il 110 diciamo che ricordiamo tutti per diciamo, questo numero e per il bonus fiscale, diciamo, sicuramente è uno strumento che ha dato la possibilità di efficientare in maniera consistente i condomini, perché ricordo che per accedere ci volevano due classi energetiche di miglioramento del building e quindi mediamente noi diciamo, su tutti i condomini sui quali sono intervenuti e il numero è abbastanza consistente, abbiamo portato un'efficienza che gira attorno al 35-40% in termini di riduzione dei consumi complessivi, quindi è chiaro che non ha toccato tutta la customer base, però noi abbiamo già introitato nei numeri del piano un percorso di riduzione dei consumi gas, ma come in realtà abbiamo visto diciamo, a parità diciamo, di equipment, anche se in misura minore, anche una famiglia, quindi al di là della crescita che poi ci potrebbe essere sui consumi elettrici legati all'elettrificazione, noi abbiamo già anche introitato un efficientamento dei consumi elettrici, cosa che abbiamo visto e che insomma, sulla scorta dei significativi prezzi di un anno fa molti clienti hanno accelerato in questa direzione. Per quello dicevo, noi stessi siamo propositori di questo, perché per noi significa diciamo, per il cliente significa risparmiare tutta la commodity, per noi significa perdere un piccolo margine, ma quel margine lo riprendiamo cioè, più che aumentato in termini di valore del servizio che noi portiamo e più che aumentato in termini di valore in termini di fidelizzazione del cliente, perché se il tuo fornitore ti aiuta a spendere meno sulla bolletta del gas, dell'energia, insomma, hai sicuramente un trust molto importante che ti fidelizza, quindi noi cioè, lo aiutiamo a risparmiare, ma quello che lui risparmia è molto più alto di quello che insomma, è l'impatto sul margine della commodity, che noi compensiamo ampiamente con i servizi di valore aggiunto e con l'incremento del valore del cliente, perché un cliente più fedele ha un valore in termini di van molto più alto.
Grazie, molto chiaro.
La quarta domanda è di Francesco Sala di Banca Akros. Prego, Francesco.
Buonasera, grazie per la presentazione e complimenti per i risultati 2023 e anche per la crescita del piano. Io ho due domande sul waste, in particolare come vedete il mercato della plastica riciclata sia a livello di domanda che di prezzi e secondo, se vedete qualche cambiamento di approccio da parte del regolatore, in particolare dell'Unione Europea, su questo mercato, in particolare per quanto riguarda il riciclo chimico, per esempio. Grazie.
Ok, grazie per le due domande. Sicuramente, come dicevo prima, sulla plastica riciclata, quindi sul riciclo della plastica, siamo leader, no? Siamo leader europeo nel riciclo meccanico della plastica di alta qualità, ecco, quindi non l'ho detto prima, lo dico adesso. Con i nostri 8 impianti, insomma, dislocati tra Italia, Francia, Spagna e Polonia. Quello che abbiamo notato recentemente è che sicuramente i temi, come dire, del Medio Oriente, quindi le restrizioni, lasciatemi passare un po' il termine per non usarne altri, del Mar Rosso, quindi il canale Suez, abbiamo notato un aumento dei prezzi, perché ovviamente arriva meno plastica dall'Asia o comunque da quell'area lì, o se arriva arriva in ritardo. Quindi un numero che abbiamo visto è che c'è stato un aumento del 15%, una settimana fa abbiamo fatto un carotaggio, quindi un 15% in più dei prezzi, e questo ovviamente, come dire, positivo per chi vende plastica riciclata come noi. Questo per quanto riguarda la prima domanda. Per quanto riguarda invece la parte legata al regolamento, quindi quello europeo, noi diciamo che non abbiamo effetti, non notiamo effetti negativi, anzi diciamo che quel regolamento, il testo è passato al voto del Parlamento, quindi ci sono degli aspetti positivi legati all'introduzione, no, di aumento di plastica riciclata nei settori degli imballaggi, nel settore dell'automotive. Quindi per quanto ci riguarda direi che ci sono più punti positivi che punti negativi. Quindi direi che la bozza di regolamento che avevamo letto, quindi il regolamento sugli imballaggi, insomma, in qualche maniera ci sta, come dire, sono punti positivi per noi, e quindi l'effetto netto dovrebbe essere quindi un segno più per quanto riguarda il nostro mercato.
Grazie.
C'è stata quindi sono stati apportati dei correttivi, quindi che da quando abbiamo potuto vedere, insomma, nei testi che sono girati finora non hanno cambiato molto i punti di nostro interesse, anzi si modificano a nostro favore, e quindi direi che è neutro, se non addirittura in positivo, proprio per questo incremento di plastica appunto riciclata nel packaging, nell'automotive, negli imballaggi, che questo non può che aumentare la domanda di plastica riciclata, quindi a favore di chi vende come noi.
Grazie mille.
Grazie a lei.
La prossima domanda è di Federico Pezzetti di Intermonte. Prego Federico.
Sì, buonasera, spero mi sentiate bene. Buonasera, grazie anche da parte mia. Due o tre cose veloci che sono rimaste. La prima è una curiosità, tornando al waste, volevo chiedervi, per quello che riguarda Acerra Reggiani, se potevate darci il contributo sul full year 23, se non sbaglio, insomma, si parlava di una ventina di milioni, l'attività sta andando molto bene, e niente, volevo chiedervi quanto ha contribuito nel 23, visto che queste di fatto sono dei 100 milioni di M&A, sono insomma numeri che sono già in tasca. La seconda cosa, solo una curiosità numerica, anche qua 100 milioni di EBITDA derivanti da M&A, 50 dal waste, il water dovrebbe essere a zero, quindi il resto se lo dividono gas e elettricità, volevo chiedervi se potevate darci questo split. Terza cosa, ho visto il vostro scenario dei prezzi energetici, diciamo, vabbè, ognuno poi qui fa le proprie assunzioni, voi siete storicamente molto poco, diciamo, sensibili ai movimenti del prezzo dell'elettricità, però volevo chiedervi, magari in uscita di piano, qual è la sensitivity che voi avete per più o meno 10 euro megawattora sull'EBITDA. E ultimissima cosa, non so se vado un po' troppo avanti, però mi chiedevo, per quello che riguarda il business dell'energia, se per il 2024 avete voglia di spendere un piccolo outlook, insomma, così raccontarneci un attimino quello che voi vedete come drivers principali in positivo e negativo, ripeto, sull'anno che è appena iniziato. Grazie mille.
Allora inizio io. Per quanto riguarda Acerra Reggiani, diciamo, bellissima operazione, siamo molto soddisfatti. cioè, come abbiamo sempre detto, questa ci permette di completare, ci ha aggiunto questo tassello per completare tutta, come dire, il nostro diciamo l'offerta integrata di servizi, quindi bonifiche in primis e non solo, decommissioning, e quindi grazie a questa acquisizione siamo andati un po' oltre alle previsioni, diciamo siamo per l'anno 23, direi che abbiamo superato i 20 milioni che noi avevamo previsto e siamo praticamente prossimi ai 24 milioni, ecco, questo tanto per darvi un ordine di grandezza per quanto riguarda ACR. Ovviamente l'operazione di M&A riguarda anche il mondo waste, quindi abbiamo sicuramente dei dossier caldi, direi caldissimi, con cui ci confronteremo molto, molto presto, come al solito abbiamo fatto fino a oggi. Ripasso la parola a Christian.
E mi è difficile parlare di split fra gas ed energia, perché per noi è, diciamo, un servizio che facciamo, è, diciamo, integrato gas ed energia, quindi non è che compreremo gas o compreremo energia qui, diciamo, noi cosa compriamo di solito? Compriamo società che hanno clienti o, diciamo, società che ci permettono di arrotondare la filiera dei VAS, perché sempre più stiamo integrando anche verticalmente questa attività. Perché la integriamo verticalmente? Perché siamo partiti prima con dei service che ci hanno permesso di startuppare il business, e poi, diciamo, con la crescita dimensionale che abbiamo avuto, diciamo, consideriamo più efficace e anche redditizio avere una filiera integrata che ci permette di fare i servizi. Quindi diciamo, lavoreremo in queste due direzioni e qui lavoriamo anche in funzione sia delle necessità, come sempre poi accade nell'M&A, in funzione delle anche opportunità che ci sono sul mercato. E relativamente allo scenario, diciamo, dell'energia, non essendo noi produttori, cioè delle due più, diciamo, lo scenario viene tenuto alto, più, diciamo, abbiamo impatti, diciamo, leggermente, diciamo, un po' più alti, ma in termini di circolante in maniera marginale, no? come effetto. Per cui sul business e sulla marginalità, ve l'abbiamo dimostrato l'anno scorso, quando i prezzi sono saliti alle stelle, noi abbiamo ottenuto la marginalità, se i prezzi scendono, diciamo, giù per le scale di cantina, giusto per usare un'altra metafora, la marginalità sostanzialmente non è impattata. Considerate che anche la produzione che abbiamo di energia elettrica sul waste è di fatto coperta, se vogliamo, dai consumi interni, quindi in logica di hedging abbiamo un hedging naturale già in queste partite, quindi diciamo, facciamo le coperture per tempo, come diceva prima l'amministratore delegato, e facciamo e comunque abbiamo un hedging naturale, quindi per noi lo scenario prezzi impatta poco sia in termini di marginalità che in termini circolanti, soprattutto se parliamo di un'oscillazione che diciamo, confronta il prezzo di oggi del gas sotto i 30 euro con un prezzo a 45 per il 2024. Chiaro che si riprende andare su, diciamo, a 350, qualche impatto, diciamo, potremmo avercelo, ma più sulla cassa che sulla parte economica, no? Questo, però, insomma, spero che questo scenario estremo, diciamo, non si verifichi, diciamo, più per un bel po' di tempo, no? Quindi non lo considero un tema del 24. Poi, sulle guidelines o sulle attività del 24 avremo modo di parlarne, diciamo, quando analizzeremo un po' la volta i consuntivi. Noi, come sapete, non diamo riferimenti sul 24 e quindi, diciamo, lo vedremo, lo scopriremo un po', diciamo, in corso del 2000, dell'anno, insomma, sul quale siamo, andando a vedere i risultati, diciamo, sulle varie aree di business che andiamo a costruire.
Benissimo, grazie. Se posso al volo un'ultimissima curiosità, per quello che riguarda vari contributi PNRR e altro, erano, se non sbaglio, circa 100 milioni l'anno scorso, in questo piano sono circa 400, ma esclusi dai 4 ai 4 billion, se non sbaglio. Solo chiedervi più o meno quanto di regolato e quanto non regolato, e se c'era, se avevate qualche dettaglio su uno o due progetti, insomma, principali, qualcosa da condividere. Grazie.
Diciamo due terzi, diciamo, sicuramente regolato, e un terzo diciamo mercato. Poi adesso bisogna capire il teleriscaldamento in che terzo dove lo mettiamo, perché siamo un po' nella linea di mezzo. Sulla parte mercato, diciamo, abbiamo iniziative sia sul mondo del teleriscaldamento sia sul mondo del waste. Prima ve li ha citati Orazio, in particolare abbiamo alcuni progetti che sono parzialmente finanziati da fondi di PNRR, quindi queste più o meno le dimensioni delle proposte. Quest'anno non l'abbiamo incluso nei capex, perché siccome quella non è di fatto un'uscita di cassa ma viene compensata dal contributo, non volevamo creare e indurre confusioni rispetto, diciamo, a quello che potevano essere le dimensioni dei flussi di cassa. L'abbiamo comunque riportato, perché è chiaro che un beneficio, come è giusta la domanda, sui business a mercato c'è, perché ovviamente viene finanziata a fondo perduto una fetta dell'investimento, e quindi lì sicuramente c'è un beneficio in termini di profittabilità, e quindi quello c'è ed è incluso nei numeri del piano.
Grazie mille.
La prossima domanda è di Roberto Letizia di Equitasim. Prego, Roberto.
Sì, buonasera, grazie mille per la presentazione molto ben strutturata. Anch'io qualche domanda in coda. La prima era un chiarimento proprio velocissimo, che sul target 23 e anche sul target poi di fine piano non ci siano effetti non recurring sulla variazione delle scorte, no? Il famoso effetto di 90 milioni negativo che abbiamo visto in un anno e l'effetto positivo che abbiamo visto l'anno successivo. Volevo essere sicuro che il target fosse pulito da questi elementi di carattere non ricorrente. Poi invece volevo spostare, grazie per l'indicazione sulla contribuzione dei clienti presi dalla mortgage tutela a fine piano, volevo chiederle magari invece un contributo sugli effetti di breve, no? Perché immagino che l'acquisizione di questi clienti si traduca in un delta negativo poi nel 24-25, che di fatto non è altro che la traslazione a debitda del costo acquire, quindi assolutamente secondo me è una scelta commerciale molto giusta, però volevo capire se ci sono degli effetti rilevanti che dobbiamo assumere a livello di profittabilità per le 24-25, o comunque nella durata dei 33 mesi dell'offerta provvisoria. Avete dato l'indicazione del refinancing da 1,5 miliardi che avviene poi verso la fine degli anni di piano, 1,26 miliardi nel 27. Volevo chiedere che assunzione avete fatto in termini di costo del debito, per capire un po' la vostra view sull'evoluzione dei tassi e sul costo del refinancing. E poi invece in ultimo una battuta qualitativa, ma giusto per capire il senso dell'approccio e dell'assunzione della perdita dei clienti, non è la maggior tutela, avete detto più o meno la metà, un po' meno della metà, diciamo un terzo abbondante via dei clienti della maggior tutela acquisita viene persa, ma questo è anche perché una parte di questi clienti non è profittevole per voi, nel senso che è vero che poi c'è un churn rate più alto in caso di cambiamenti strutturali come quello avvenuto, però poi magari invece in questa parte di clientela c'è una fetta che commercialmente vi interessa di meno, e quindi ecco, è vero che avete assunto prudenzialmente questo numero, però poi magari in questo numero c'è una parte che in effetti di quei clienti lì non è così attraente, quindi li lasciate andare perché sono meno, si integrano meno nell'offerta complessiva di ERA, ecco.
Ok, grazie per la domanda, diciamo, sicuramente la prima ci aiuta a dare un chiarimento. No, le valutazioni sono omogenee, qui riportiamo la valutazione gestionale, quindi non c'è quella sovraperformance che il contabile riporta, e l'abbiamo indicato qui, diciamo, in slide 1 nelle note, ma capisco che siamo andati un po' in fretta e quindi seguire il parlato e leggere anche le note diventava complicato. Questo dato è, diciamo, il gestionale, quindi non ha il beneficio del recupero contabile del delta magazzino, che l'anno scorso invece nel contabile aveva girato negativo. Quindi quest'anno, come vi abbiamo già anticipato commentando le note, nel 23, come vi avevamo anticipato commentando le note, abbiamo recuperato quello che l'anno scorso era girato in negativo, e quindi quell'effetto si è sterilizzato. Contiamo e speriamo di non averlo più, speriamo un mercato un po' più stabile. Quindi comunque i dati sono omogenei, non abbiamo cambiato le figure, mescolando gli approcci. Quindi omogeneo il 22 col forecast 23, omogeneo il forecast 23 con il piano. Dal punto di vista del costo del debito, noi l'abbiamo messo negli annex. Qui abbiamo ipotizzato complessivamente un costo medio del 3,5% al 2027, che implicitamente, se fate i conti, significa ipotizzare il nuovo debito più o meno al 4,5%, che è coerente con i forward del debito attuale più uno spread in termini di basis point coerenti con le nostre solite politiche di sourcing sui debiti. Su questa parte vi do una lettura. Noi abbiamo nei numeri che vi abbiamo rappresentato nel comunicato stampa, non l'abbiamo inserito qui, circa 2 miliardi e mezzo di investimenti che sono eleggibili secondo la tassonomia europea, e quindi questo ci dà anche la possibilità eventualmente di scegliere forme di finanziamento verde quando andremo a gestire queste emissioni, che però sono in questo momento posizionate verso la fine del piano. Poi sul tema dei clienti, anche qui ringrazio per la domanda, perché mi dà l'opportunità di parlare di una cosa che non abbiamo. Noi abbiamo il fatto di avere in mano i clienti e di poter vedere come questi clienti si comportano, per noi è un grande vantaggio, perché ci permette di andare a indirizzare i clienti che ci interessano, quindi banalmente partendo dalle abitudini di pagamento, perché è vero che questi clienti hanno degli unpaid buono, ma generalmente questi unpaid sono molto differenziati hanno dei clienti buoni e dei clienti, la maggioranza, e dei clienti meno interessanti, quindi quelli andremo a sceglierli, e quindi ci sarà sicuramente, avendoli in mano, un'opportunità di scelta che per esempio sul credito riusciamo a fare anche facendo dei check preventivi quando andiamo a fare acquisizioni da mercato, ma è chiaro che la filiera è un po' più complessa e i dati sono meno efficaci, quindi questo ci permette di essere anche più selettivi, per cui il fatto di scegliere per noi è importante, è anche importante anche in funzione poi di quali saranno le dimensioni dei consumi che avranno su altri servizi, in maniera tale da incrementare il valore del cliente aggiungendo il gas. Cioè, il fatto che noi arriviamo con una dimensione di 2.300.000 clienti elettrici e 2 milioni di clienti gas, se considerate che generalmente ci sono nel nord più clienti elettrici che gas, con un differenziale mi sembra di circa il 15-20%, significa che poi, semplifico nella media, abbiamo quasi tutti e due servizi per tutti i clienti, no? Questo poi non è così, perché abbiamo solo clienti elettrici, solo clienti gas, e questo per noi è un'opportunità di cross-selling, perché ormai noi facciamo, avendo una base clienti molto ampia, gran parte delle attività di vendita che facciamo, anche di upselling e cross-selling di VAS, la facciamo con le strutture di CRM, quindi nell'inbound del cliente, quindi questo ci dà proprio l'opportunità di andare a targetizzare i clienti, e abbiamo anche degli strumenti di intelligenza artificiale che ci aiutano a capire cosa proporre in funzione dei comportamenti passati e delle cose che stanno accadendo sul cliente, a ogni singolo cliente, perché ormai abbiamo veramente tante soluzioni e quindi sapere qual è la maggior propensione da parte del cliente a scegliere una soluzione o un'altra ovviamente ci aiuta nell'essere più efficaci, ottimizzando il tempo, l'investimento di vendita e l'efficacia poi commerciale. Quindi il tema di scegliere i clienti e di cercare di proporre a ognuno le cose migliori per noi è sicuramente un tema che applicheremo ai clienti che rinvengono della maggior tutela, ma che applichiamo normalmente alla nostra customer base che abbiamo. Direi che ho risposto tutto, no? Mi sembra, vero Roberto?
Sì, sì, grazie mille, grazie mille.
Abbiamo un follow-up di Javier Suarez di Mediobanca. Prego, Javier.
Sì, salve, scusate, si torno. Era un follow-up alla domanda del Roberto collegandomi con il cash flow statement della pagina 13, no? E mi interessava capire la logica dietro questo numero di 400 milioni di euro di assorzione di cassa collegata a General Provisions. La domanda per voi è se ci potete spiegare meglio come è stato costruito quel numero e se quel numero, l'assorzione di cassa, dovrebbe essere più visibile durante la prima metà del vostro business plan.
Ma diciamo che questa è un po' la colonna dove abbiamo messo una serie di effetti, no? Qui ci sono, che so, i post-mortem delle discariche, diciamo un po' di ammortamenti o di attività su beni di terzi, quindi è un effetto combinato di vari effetti. Lascerei poi magari a Jens e a Luca poi dare uno spaccato un po' di dettaglio di questi effetti.
Perfetto, grazie mille.
Prego.
Abbiamo un follow up di Roberto Letizia di Equitasim. Prego Roberto.
Sì, mi scusi, stavo provando a farla subito prima, ma non ho fatto in tempo e mi avete giustamente chiuso l'audio. Una battuta invece ancora sullo scenario dei prezzi. Chiedo scusa, ma velocemente, io volevo in realtà girarlo sul lato positivo, no? Cioè di solito non è tanto la dimensione della variazione dello scenario di prezzi quanto la velocità con cui questo si manifesta solitamente, no? E quindi è vero che i prezzi sono andati a 300 euro, ma l'impatto che una società retail subisce non è perché i prezzi sono andati a 300, ma che è perché i prezzi sono andati a 300 in 6 mesi, e quindi in quel tempo lì la società retail non ha spazio per reagire commercialmente e recuperare la marginalità. Quindi in questo caso invece siamo in una situazione opposta, non è la magnitudo non è la stessa, però già cominciamo a avere differenziali di prezzo di 30 euro al megawattora rispetto alle vostre assunzioni di piano sull'elettricità, che si sta manifestando in un periodo di tempo molto breve. Ecco, mi chiedevo se questo invece non è favorevole per un retail, nel senso che di solito quando questo avviene per un periodo di 12-18 mesi, quello che viene trasferito al cliente finale è meno di quanto in approvvigionamento riesce a ottenere una società di retail, no? Quindi mi chiedevo invece se nei prossimi 15-18 mesi in realtà uno scenario di abbassamento dei prezzi ampio e repentino non abbia invece su di voi un effetto di espansione del margine retail, perché diciamo chiamare il cliente finale, abbassargli di 10 euro al megawattora, è contento il cliente finale, ecco, facciamola proprio cruda, il cliente è molto contento, migliora la sua fidelizzazione, però poi il costo di sourcing è sceso di 30, ecco, quindi non vorrei che ci fosse poi in realtà nel breve un'espansione del margine retail, però magari mi sbaglio, ecco, chiedevo proprio un chiarimento in questo senso.
Ma qua dipende molto dalle politiche commerciali che vengono fatte dalle società. Noi cerchiamo di, diciamo, ovviamente di stare sul mercato considerando le opportunità che abbiamo in quel momento, le opportunità che ci sono per i clienti e diciamo qual è la situazione del mercato in quel momento. Quindi in ogni momento ci sono situazioni diverse. Prima diciamo, parlando dei rifiuti, Orazio parlava di, diciamo, rifiuti che acquisiamo che possiamo decidere di smaltire sulle nostre piattaforme, di portare fuori. È chiaro che queste condizioni sono condizioni mutevoli, diciamo, mese per mese, in funzione, diciamo, di come va il mercato, di quali sono il mix di rifiuti che arrivano, e i prezzi, diciamo, che si possono trovare con degli sconti su impianti che sono rimasti vuoti in giro per Europa. Quindi sono condizioni che si è, cioè, difficile trovare una regola, si aggiornano, diciamo, periodo per periodo. Chiaro che prezzi discendenti, diciamo, aiutano tutti. Poi dipende di nuovo dalla magnitudo di queste discese, perché se le magnitudini delle discese sono molto alte, diciamo, è chiaro che qualche, diciamo, effetto sul churn questo lo può avere in termini, diciamo, di chi ha venduto i prezzi fissi. Noi in questo momento siamo in una posizione molto light sui prezzi fissi, quindi diciamo, l'oscillazione del mercato si trasferisce direttamente sui clienti, quindi anche discese non generano particolari problemi, perché chi ha tanti prezzi fissi, se il prezzo scende, è vero che, diciamo, per il nuovo cliente che acquisisce può andare a ricontrattare, ma se tu hai un cliente che ha un prezzo molto alto e questo prezzo, diciamo, è sceso sul mercato, rischi di trovare delle offerte che ti spiazzano e i tuoi acquisti di materia prima, tu comunque li devi pagare al prezzo fisso che hai fissato nel momento dell'acquisto. Quindi è chiaro che questo, diciamo, può essere un'opportunità da alcuni punti di vista, per chi ha tanto prezzo fisso può essere anche un costo. Quindi noi cerchiamo di stare bilanciati, cerchiamo di muoverci in anticipo, di gestire questi elementi, poi quando c'è l'opportunità di fare un euro in più di margine, certo non lo lasciamo sul piatto, ma sempre anche in una logica di grande attenzione e rispetto, diciamo, dei nostri clienti. Cioè, io ci tengo a dire, e colgo l'occasione di dirlo in questo momento, cioè, noi nel 2022, quando c'è stata la crescita dei prezzi significativa, non abbiamo disdetto un contratto fisso prima della fine della durata prevista contrattualmente. Abbiamo avuto anche l'indagine antitrust aperta, che è uscita con niente, perché noi abbiamo fatto tutto in maniera regolare, non abbiamo anticipato la disdetta di un contratto, perché penso che la serietà del fornitore, l'affidabilità del fornitore sia, diciamo, fondamentale nel rapporto col cliente. Quindi mantenere gli impegni presi è, diciamo, fondamentale. Questo penso che sia anche uno dei temi o dei motivi per cui, diciamo, il churn che noi abbiamo medio è un churn positivo. Cioè, noi cerchiamo di metterci la faccia, di mettercela in maniera trasparente, in un mondo complicato, di fare le cose il più affidabili e trasparenti possibili, e quindi questo è il senso. Per cui per noi è stato uno sforzo, perché molti operatori hanno sganciato i clienti che avevano fisso, altri hanno deciso di farlo prima della fine della norma, prima che venisse messa la norma, altri l'hanno fatto dopo perché comunque la sanzione era molto più bassa del beneficio che è stato preso. Noi, diciamo, anche per noi sarebbe stato più profittevole interrompere quei contratti e pagare la sanzione, no? Ma è una scelta di serietà che noi facciamo e che abbiamo nel nostro patto con il cliente. Cioè, il cliente, diciamo, ha, diciamo, con noi un patto di rispetto e di fiducia, no? E questo per noi è un valore, e quindi cerchiamo di lavorare in questo senso. Poi quando c'è l'opportunità di vendere un'offerta con un euro di margine in più, certo non ce lo lasciamo scappare, no? E quindi la facciamo, però, cioè, sui clienti che abbiamo noi non ritocchiamo l'offerta né in un senso né nell'altro, e gli impegni presi sono impegni presi. Poi può essere in alcuni casi in cui succede che magari un cliente ha fisso e gli anticipiamo la discesa allungando il contratto, e quindi, diciamo, alla fine è un beneficio in anticipo e noi cerchiamo di avere una marginalità coerente con quelle che sono le nostre aspettative per quel target di cliente. Quindi sono azioni che facciamo, ma che facciamo proprio anche nella logica di attenzione al cliente.
Grazie mille.
Ingegnere Fabri, non ci sono altre domande?
Bene, allora, visto che abbiamo esaurito le domande, intanto io vi ringrazio dell'attenzione e del tempo che ci avete dedicato, perché, insomma, ormai siamo qua da 2 ore abbondanti. Spero che diciamo, abbiate trovato interessante il piano che vi abbiamo rappresentato. Per noi è stato un bello sforzo e insomma, un grande impegno e siamo molto confidenti di questi numeri, sia nella loro dimensione che diciamo, nella solidità della costruzione. Sono tutti sottesi diciamo, da azioni, interventi specifiche ben definite. Quindi a noi sembra solido, per cui lasciamo poi a voi le valutazioni e insomma, con qualcuno ci incontreremo insomma, nel roadshow che facciamo e con il quale partiamo domani mattina, con altri avremo occasione di incontrarci, spero, con l'approvazione dei risultati annuali a marzo. Intanto grazie mille e buon lavoro a tutti.